Allora, quindi questo qua vi traccio, vi do solo alcuni lineamenti, ma importanti. Come vi dicevo, dal momento in cui i dal pozzo della cisterna ne prendono possesso per 200 anni, lo trasformano. Lo trasformano soprattutto in una fase importante, che è la fase degli anni 60-80 del Settecento, quando un altro personaggio della famiglia, il principe Giuseppe Alfonso, che è un grande mecenate della Torino neoclassica, lo fa riplasmare sia internamente che esternamente dal suo architetto di fiducia, che è il Dell'Ala di Beinasco. Infatti l'aspetto che vedete adesso all'esterno della facciata, così come ve la sto proiettando io in questo momento, è l'aspetto della facciata riplasmata proprio nel Settecento, poi ovviamente con interventi anche fino al Novecento, ma il grosso dell'aspetto, questo aspetto classicista col bugnato e la balconata, è l'aspetto voluto da Giuseppe Alfonso negli anni 70-80 del Settecento. Della fase prima dell'acquisizione dal pozzo della cisterna rimane solo una decorazione in tutto il palazzo, ed è una decorazione che si può vedere facilmente perché è la decorazione della volta della sala di lettura della biblioteca storica della provincia, che qui vi faccio vedere in due particolari. Sono degli stucchi con dei telamoni, dei putti, delle sirene che risalgono a prima dell'acquisto dei Dal Pozzo. È importante ricordare appunto che qua, da quando poi il palazzo diviene proprietà della provincia, appunto dal 1940, anno nel quale la provincia di Torino compra il palazzo dai duchi d'Aosta, che appunto lo ereditano da Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna, il palazzo viene connotandosi come sede di uffici appunto dell'amministrazione provinciale, mentre il consiglio provinciale continuerà a riunirsi nella sede precedente della provincia, cioè nella manica delle segreterie di Stato in Piazza Castello. L'aula del consiglio provinciale è lì e rimane lì anche dopo l'acquisizione di questo palazzo. La provincia di Torino, che viene istituita in epoca di restaurazione da Vittorio Emanuele I, rimane fino al 1940 con sede nella manica del palazzo delle segreterie di Stato, dove c'è adesso, dove c'è la prefettura. Quegli spazi diventano, soprattutto negli anni 20-30 del Novecento, spazi insufficienti per la gestione, per l'ampliamento dei poteri dati alla provincia e per la gestione degli uffici di pertinenza della provincia, e quindi la provincia ha bisogno di espandere la propria superficie degli uffici e degli ambienti anche di rappresentanza, e per questo motivo si guarda intorno e per un decennio circa cerca una nuova sede o una sede di compensazione, diciamo, degli spazi della prefettura, chiamiamoli così per capirci. Nel corso degli anni 30 del Novecento la provincia valuta, è un momento molto positivo per la storia della provincia di Torino, e valuta varie opportunità. La più gettonata fu quella di costruire un palazzo ex novo nell'area di fronte alla cattedrale, cioè quella dove verrà poi costruito il palazzo di Passanti. Il palazzaccio, l'idea di demolire le fabbriche seicentesche e settecentesche che ancora esistevano, che erano piuttosto decadenti, risale già agli anni 30 e risale alla provincia, si deve alla provincia di Torino. Vengono fatti dei grandiosi progetti per demolire quelle fabbriche e costruire un modernissimo palazzo razionalista, ma purtroppo come dire, mancano i soldi, ovviamente, e purtroppo intendo nella storia della provincia, e non fu cioè, la provincia lottò, l'amministrazione provinciale lottò molto per poter ottenere questo spazio, per poter costruire il snogo, per potersi allargare in uno spazio contiguo a quelli della prefettura alla fine, perché questo era anche il punto. Ma non ce la fece e alla fine si orientò per andare a acquisire un palazzo già costruito, già edificato, da riplasmare, da rimodellare. E arrivò l'occasione, cioè la vendita da parte dei duchi d'Aosta del palazzo del Pozzo della Cisterna. I duchi d'Aosta non lo abitavano più già da decenni. Nel 1932 il duca d'Aosta Emanuele Filiberto aveva, cioè gli eredi del duca d'Aosta Emanuele Filiberto avevano fatto un'asta dove avevano venduto buona parte degli arredi che si trovavano nel palazzo e delle collezioni ereditate dal Pozzo della Cisterna e dei duchi d'Aosta. Quindi era un contenitore semi vuoto e però non l'avevano ancora, diciamo, destinato a vendita come immobile. Nel 40 finalmente si profila questa possibilità di accordo tra i duchi d'Aosta e la provincia. La provincia compra l'immobile subito nel 40, ma lo compra solo come muratura. I mobili che rimanevano ancora dentro, perché nonostante l'asta del 32 c'erano ancora parecchi mobili, non vengono comprati dalla provincia, perché i Savoia Aosta chiedevano per il blocco di tutto quello che rimaneva dentro un prezzo troppo alto e la provincia, che già si è smidollata per comprare il palazzo, non ce la fa. A questo punto vengono a un accordo e la provincia compra solo alcuni pezzi, alcuni elementi d'arredo e alcuni pezzi. Ecco, questo è un tema importante che non è stato percepito fino a tempi recenti anche da chi ha scritto la storia del palazzo prima della pubblicazione dei volumi a cura di Signorelli e Cassetti, perché si credeva che quello che c'era di antico dentro il palazzo dal Pozzo fosse dal Pozzo della Cisterna. Lo è per quanto riguarda la decorazione muraria, appunto, in parte, ma non lo è per i mobili. Cioè i mobili e i quadri che ci sono dentro il palazzo del Pozzo della Cisterna antichi sono solo in minima parte derivati dalla collezione del Pozzo della Cisterna e dalla collezione dei duchi d'Aosta. Sono invece il frutto di acquisti fatti dall'amministrazione comunale, provinciale, prima quando era in prefettura e dopo quando acquisisce il palazzo dal Pozzo e lo vuole creare degli spazi di rappresentanza e li vuole arredare secondo un'idea in stile 6-700. Quindi questo è stato un grosso equivoco, ci sono però dei pezzi che la provincia comprò, pochi, uno in particolare importante che adesso due importanti che vi dirò. Che cosa rimane del palazzo dal Pozzo della Cisterna, dunque? Rimane la decorazione, perché la decorazione fissa ovviamente l'amministrazione provinciale se la prende e se la tiene. Ed è una decorazione che appunto riflette le diverse fasi di storia del palazzo. Quella seicentesca solo nella sede della biblioteca storica, un'istituzione importantissima perché è l'unica biblioteca di storia e cultura del Piemonte che abbiamo non solo a Torino ma nella regione, la più ricca, con un patrimonio librario unico e fondamentale per chi studia il Piemonte, e questa appunto è la decorazione seicentesca, l'unica preservata nella sala di lettura. E poi in alcuni ambienti del piano terra e del piano nobile rimangono tracce di decorazione più o meno consistenti nei soffitti della decorazione settecentesca, quella voluta da Giuseppe Alfonso del Pozzo della Cisterna, quello che dà l'aspetto della facciata così come la vediamo noi oggi, e della decorazione invece ottocentesca fatta realizzare al tempo del matrimonio di Maria Vittoria col Duca d'Aosta e anche nella fase immediatamente successiva dopo la morte di Maria Vittoria, ma quando ancora i duchi d'Aosta abitano il palazzo. Vi faccio solo vedere alcuni esempi. La decorazione settecentesca voluta da Giuseppe Alfonso, che era una decorazione tra tardo rococò e primo neoclassicismo, dei soffitti, è stata solo parzialmente preservata, purtroppo. Era una decorazione a stucco prevalentemente, deliziosa, di cui però, oltre che quel poco che rimane sui soffitti di alcune sale, rimane una campagna fotografica fatta a fine Ottocento e una ricchissima documentazione d'archivio, perché su questo palazzo sappiamo tanto, e quello di cui sappiamo di più tra i tre palazzi del potere, perché è quello in cui la documentazione è rimasta sempre nelle mani prima del Pozzo della Cisterna e poi dei Duchi d'Aosta, che l'hanno poi ceduta all'archivio di Stato di Biella, fortunatamente, e quindi sappiamo molto, abbiamo tanta documentazione. Abbiamo ad esempio dei bellissimi disegni strepitosi per queste decorazioni dei soffitti a stucco, e vi ho voluto mettere un particolare. Qui abbiamo, vi ho voluto mettere un'immagine del palazzo dipinto in un acquerello del De Gubernatis del 1830, in cui si vede il giardino, lo spazio del giardino che esiste ancora oggi. Qui sono i nostri due protagonisti che abbiamo evocato, e qui un frammento della decorazione realizzata all'epoca del loro rientro dopo essere diventati re di Spagna, dopo questa breve parentesi madrilena, questa decorazione che viene allestita appunto quando Maria Vittoria è ancora viva, e soprattutto quando poi Maria Vittoria è morta, che è una decorazione di gusto neobarocco, eclettica, che vede protagonista Ferri, l'architetto Ferri, che è quello da parte ottocentesca di Palazzo Carignano, e soprattutto per la decorazione pittorica Francesco Gonin, o Gonin, che dir si voglia. È una decorazione che esalta proprio il ruolo di mecenati dal Pozzo della Cisterna e dei Duchi d'Aosta, ed esalta la dinastia soprattutto dei Duchi d'Aosta, con tutta una serie di temi araldici che qui vi ho risparmiato. Ecco qui anche dei bellissimi progetti di decorazione barocca dello scalone, che però oggi noi non vediamo più. L'ultima trasformazione del palazzo che noi ancora percepiamo quando visitiamo le sale è la trasformazione degli anni di inizio 1899, primo decennio del Novecento, la trasformazione voluta dal duca Emanuele Filiberto di Savoia, l'ultimo che ha abitato veramente il palazzo, che è una trasformazione di gusto completamente diverso, che stravolge completamente la storia del palazzo, perché il duca Emanuele Filiberto è un uomo del suo tempo e ama il Rinascimento fiorentino, che non c'entra niente con la storia sabauda, e quindi fa trasformare tutta una serie di ambienti secondo questo gusto neorinascimentale tra Firenze e la Milano sforzesca, che non c'entra niente con la storia sabauda. Qui vi ho messo una foto d'epoca di alcuni ambienti, alcune sale arredate secondo l'epoca, fino all'asta del 32 che vi citavo prima. E riconosciamo qui, tra l'altro, in queste seggiole, questo mobile, questa panca, sono alcuni dei pochi mobili, questo tavolino, che in gusto neorinascimentale, fatti però a fine 800 inizio 900, che furono comprati dall'amministrazione provinciale e che adesso chi va a visitare il Palazzo dal Pozzo vede sparsi qua e là nei vari ambienti di rappresentanza. Che cosa anche questi lampadari? Alcuni di questi lampadari, il gusto neolandese seicentesco, che non c'entrano niente col palazzo barocco e rococò, ma che piacevano al duca Emanuele Filiberto. E cos'è che invece, dicevo, la provincia compra, oltre a questi mobili, che invece apparteneva storicamente al palazzo e che ho accennato prima? Il Pietro da Cortona e il Romanelli, questi due quadri strepitosi che la provincia compra inconsapevole, perché li compra per pochissimi soldi, come opere di Laurent Péchet, che non c'entra niente, questo pittore neoclassico attivo per la corte sabauda, perché tale era l'attribuzione che era stata fatta nel nell'Ottocento e li compra per proprio un pezzo di pane e invece compra un tesoro assoluto. Le cornici che vedete sono cornici originali fatte nell'Ottocento con cui vengono comprati quadri dalla provincia e questi quadri esaltati un già nel Settecento perché sono gli unici, questo è il suo pandan fatto dall'allievo di Pietro da Cortona Giovan Francesco Romanelli, gli unici che esistono a Torino di questo grandissimo pittore attivo nella Roma dei padri Urbano VIII e di Innocenzo Panfili, scusate. Questo grande protagonista della Roma barocca, strepitoso, che affresca anche la volta della Vallicella a Roma e che appunto a Torino non ha mai lasciato niente se non questi due quadri. Ovviamente non sono quadri che nascono né per quel palazzo, né per Torino, cioè né Pietro da Cortona venne mai a Torino, figuriamoci, ma sono due quadri che arrivano ai Dal Pozzo ai Dal Pozzo biellesi, piemontesi, attraverso il loro cugino Cassiano, quello che viveva a Roma, negli anni 30 del 600, e che quando i Dal Pozzo comprano il palazzo di Via Maria Vittoria vengono qui trasferiti e qui ci rimangono per sempre, fino alle esposizioni recenti alla Venaria. Vengono spostati ovviamente più volte, però rimangono sempre nel palazzo e sono il fiore all'occhiello di questo palazzo. Altre opere molto belle che si trovano in palazzo e che anche quelle sono state fatte migrare in giro, non c'entrano niente con la storia del palazzo, ma sono appunto frutto di queste acquisizioni che la provincia fa nel corso del Novecento. Le acquisizioni, come dicevo, le fa già prima di venire di comprare il palazzo, le fa già quando la sede è ancora nella prefettura, nella manica dei regi archivi, perché la provincia aveva bisogno di avere delle sale di rappresentanza in cui ricevere ospiti e quant'altro. E per decorare queste sale aveva bisogno, secondo l'ottica dei consiglieri, dei presidenti della provincia del tempo, aveva bisogno di opere d'arte antica e moderna. E quindi fa tutta una serie di investimenti pro arte di tipo diverso. Da un lato riesce a ottenere una serie di prestiti dalle residenze sabaude. Questi due dipinti, scusate la didascalia, la vedete tagliata ma c'è tutta nel PowerPoint, è solo un problema di impaginazione. Questi due dipinti di Gregorio De Ferrari, bellissimi, vengono dall'appartamento di Madama Felicita in Palazzo Reale, passarono a fine Ottocento a Moncaglieri negli appartamenti abitati dalla duchessa d'Aosta Maria Letizia, la seconda moglie del duca Amedeo, che ho citato prima, e negli anni 20 del Novecento, quando questo appartamento viene dismesso, i Savoia non sanno bene che cosa farsene di questi arredi e li distribuiscono un po' qua e là. La provincia di Torino si fa sotto e dice: ma se non sapete dove metterli, noi li prenderemo volentieri, comodato d'uso da allora. E così altri arredi importanti della provincia, quadri ottocenteschi, vengono da dismissioni di residenze sabaude. Molte altre opere invece, e questo è il tema interessante, sono state comprate alle aste e da antiquari torinesi negli anni 30, 40 e 60 del Novecento, proprio per riarredare Palazzo Dal Pozzo, che era un contenitore, come vi ho detto, mezzo vuoto. Una delle opere che è stata per più tempo proposta, questo baccanale di Charles de Fain, come un'opera che proveniva dalle collezioni del Dal Pozzo e della Cisterna, non lo era proprio per niente. Non sappiamo neanche se sia un'opera che viene da un palazzo torinese o da dove, perché è stata comprata dalla provincia negli anni 30 del Novecento da un antiquario genovese. Quindi non c'entra assolutamente niente, però è un'opera molto bella e molto interessante. Molti quadri, soprattutto i ritratti dei Savoia, che adesso si trovano nella sala Marmi della provincia, in altre sale, ritratti dei Savoia, dei duchi sabaudi, dei re di Sardegna, che sono stati spacciati come ritratti dei Savoia appartenuti del Pozzo della Cisterna, sono invece stati comprati dall'antiquario Pietro Accorsi, dalla provincia di Torino, per avere la serie completa dei duchi e dei re di Sardegna negli anni 30-40 del Novecento. Anche i ritratti delle principesse della cisterna, che si trovano in un ambiente di palazzo dal pozzo, ritratti bellissimi, interessantissimi, qui ve ne ho messo uno, non stavano nel palazzo, o meglio, forse stavano nel palazzo nel 6-700, ma furono dispersi già negli anni 20 dell'Ottocento, quando il principe della cisterna, Emanuele Dal Pozzo, fu condannato perché aveva partecipato ai moti del 1821, alla confisca dei beni, e una parte delle collezioni vennero vendute. Questi ritratti vennero ritrovati da Giuseppe Grosso, benemerita figura della storia della provincia di Torino, a cui è intitolata anche la biblioteca storica, sul mercato antiquario negli anni 60 del Novecento, e li fece comprare dalla provincia di Torino per riportarli in Palazzo Dal Pozzo, visto che rappresentavano delle nobildonne della famiglia Dal Pozzo. Ma appunto non sappiamo se questi ritratti siano sempre stati in Palazzo Dal Pozzo, quando ce ne siano andati via. Sappiamo solo quando sono tornati, appunto, negli anni 60 del Novecento. E un'altra filone importante, questo è il corridoio delle segreterie di Palazzo Dal Pozzo, che ha tutta una serie di quadri in alto dell'Ottocento e del primo Novecento, che sono appunto frutto di queste acquisizioni. Un altro ambito di acquisizione importante di opere d'arte del Novecento, tra cui alcune sculture strepitose di artisti come Edoardo Urbino e Leonardo Bistolfi, sono state comprate dalla provincia di Torino direttamente alle esposizioni delle promotrici torinesi. La provincia di Torino negli anni 30 e 40 e 50 del Novecento sostiene gli artisti locali che espongono alle promotrici, comprando una parte delle opere esposte come investimento per creare la sua quadreria del Novecento degli artisti piemontesi contemporanei. E quindi c'è un notevolissimo patrimonio più recente, ma altrettanto importante, di scultura e di pittura degli anni 30, 50, 60 del Novecento. I fiori all'occhiello di questa serie di opere sono questo bellissimo busto in bronzo di Edoardo Urbino, che ha una serie di repliche interessanti conservate sempre alla provincia di Torino nel Palazzo Dal Pozzo, e poi questa meravigliosa marmo di Leonardo Bistolfi, La bellezza della montagna, che è un frammento derivato dal monumento funebre a Segantini che Leonardo Bistolfi progettò. La figura femminile di questo monumento a Segantini ebbe una fortuna autonoma e Bistolfi fece una serie di derivazioni che presentò alle promotrici sul mercato, e la provincia ne acquisì una. È una scultura bellissima. Ecco, questo per farvi capire come il patrimonio di questo istituto, anche proprio e soprattutto per volontà dell'amministrazione provinciale, non perché se l'è trovato lì, ma perché ha investito, è un patrimonio ricchissimo di storia dell'arte piemontese dal 700, dal 600 al 900, fino agli anni 60 del 900, di artisti importanti. C'è anche, ci sono i Casorati, c'è Paolucci, c'è Chicco, c'è Menzio, tanti protagonisti del Novecento torinese, tutti in Palazzo Dal Pozzo. Ho poco tempo, ma due parole su Palazzo Lascaris, perché il tempo corre sempre velocissimo, le voglio dire. Perché è importante anche avere consapevolezza poi della regione in questo periodo, cioè se ne è parlato sempre in modi sempre più terribili, a seguito delle vicende economiche dell'amministrazione, ma il contenitore è altrettanto importante quanto Palazzo Dal Pozzo, e ha per certi versi una storia analoga, anche se molto più articolata, ma non me la racconto solo in sintesi perché mi interessa porre in evidenza le eccellenze in una decina di minuti. Allora, palazzo concepito anche qui di nuova edificazione negli anni 60 del 600, viene costruito dalla famiglia dei conti Beggiami o Beggiamo, che in quel momento hanno interesse a investire in città, sempre sul lotto dato dai Savoia, in questo caso dal duca Carlo Emanuele II, perché hanno niente poco di meno che un esponente che è appena diventato vescovo di Torino, arcivescovo di Torino. Quindi la famiglia acquisisce importanza nella realtà cittadina e dice: bene, facciamoci, costruiamoci anche un bel palazzo. E sempre così, cariche a corte, cariche religiose, cariche civiche, palazzo. Se no, che senso ha investire? E anche nel caso dei Beggiani, però, la parabola dura poco. Cioè, come perdono il vescovo, nel senso che il vescovo muore, la famiglia non ha la potenza, non ha la forza di rimanere a corte, di rinsaldare i suoi legami con i duchi, e quindi perde terreno. E il palazzo monumentale che aveva fatto costruire, non vi spaventate per i numerini, perché sono numerini che sono stati scritti sopra per fare la schedatura di tutta la decorazione plastica del palazzo, però vi ho voluto mettere questa foto perché è l'unica che potete vedere, nessun altro ce l'ha, ce l'ho solo io e la regione, perché è fatta dalle finestre dei palazzi di fronte e vi fa vedere bene la facciata del palazzo, che no, se no per la strettezza della via non si può fotografare, non si può vedere. Dicevo, questo palazzo era così grosso, così grande, l'avevano fatto costruire i Beggiani presi dall'impeto, che non se lo riuscivano a gestire. Allora i Beggiani si comprano un palazzo più piccolo e questo lo vendono, esattamente la stessa storia del Palazzo del Pozzo. Lo vendono a chi in quel momento godeva bene dei favori dei duchi, in particolare di un duca, e cioè a Gabriella Marol, la favorita di Carlo Emanuele II. La Marol, che era una donna energica e importante a corte, investe dentro questo palazzo anche qui però che cosa poi si sposa col delle Lanze e vivono in questo palazzo, lo arredano, lo decorano, ma anche loro hanno una parabola breve e quindi negli anni 20 del 700 lo comprano i Caron di San Tommaso. I Caron di San Tommaso sono una dinastia che è sulla piazza torinese e che ha ministri di corte già dal 600 e quindi ne mantengono la proprietà fino alla fine del 700. Attraverso una serie di matrimoni il palazzo passerà prima ai Lascaris o Lascaris, che dir si voglia, di Ventimiglia, l'ho sentito dire in tutti i modi, attraverso sempre le vicende familiari passerà di proprietà ai Benso di Cavour, ma i Benso di Cavour non lo abiteranno quasi. Dagli anni 30 dell'Ottocento questo palazzo comincerà a avere delle funzioni pubbliche, a essere destinato all'uso pubblico da parte di enti pubblici. In particolare Gustavo Benso di Cavour affitta il palazzo alla Camera di Commercio e di Agricoltura torinese. È la prima volta che questo palazzo ha una destinazione per un ente pubblico, non più per una famiglia aristocratica. Le riplasmazioni da questo momento in avanti saranno continue, perché i passaggi saranno continui. Il Benso di Cavour continuano a affittare a sempre nuovi istituti, passerà al ministro per l'interno, verrà affittato al ministero degli interni, alla corte di Cassazione e alla fine, negli anni 80 dell'Ottocento, il palazzo verrà venduto al Banco di Sconto e Sete. È un continuo cambiare proprio, Banco di Sconto e Sete. È un continuo cambiamento di proprietari e non finiscono qui, perché anche nella prima metà del Novecento i cambiamenti saranno continui. Si passa dal Banco di Sconto e Sete, inizio Novecento, Contessa Tiretta, che è l'ultima nobildonna che abita il palazzo e lo riplasma ulteriormente, poi lo comprerà Riccardo Gualino. Questo palazzo diventerà la sede della Snia Viscosa, che tutti voi conoscete. Poi ovviamente le vicende di Gualino le conoscete e le sue cadute in disgrazia le conoscete. Il palazzo rimane in stand-by e durante la Seconda Guerra Mondiale è uno di quelli che viene bombardato. Il tessuto torinese non subisce bombardamenti di palazzi pesanti come quelli ad esempio di Milano, però parecchi palazzi torinesi nella zona di Piazza San Carlo, e qui siamo vicino, e Attigua, vengono bombardati pesantemente. E questo interessa anche il palazzo chiamiamolo Lascaris per capirci. Non basta, col secondo dopoguerra la SNIA di Scosa, quello che rimane, vende l'immobile alla Camera di Nuovo di Commercio di Torino, che lo terrà fino agli anni 70, lo farà restaurare perché i danni bellici sono molto consistenti, con un restauro in stile. E dal 1975 la neonata Regione Piemonte ne diventerà proprietaria. Quindi vedete, una storia di avvicinamenti proprietari complicatissima, lunghissima, tanto lo trovate dappertutto queste informazioni, ma era, l'ho voluta tratteggiare soltanto per darvi l'idea della complicazione della storia di questo palazzo. Questi passaggi proprietari più i bombardamenti determinano una continua riplasmazione degli esterni, degli interni, e un continuo passaggio di patrimonio mobile, cioè è chiaro che noi oggi non abbiamo più niente dell'arredo interno 6-700esco. La decorazione sia interna che esterna è parzialmente salvata e recuperata attraverso le campagne di restauro del secondo dopoguerra e poi degli anni 70-80, quando la regione diventa proprietaria, e anche successive, ma chiaramente è un recupero che ci dà una leggibilità molto parziale. Cioè questa facciata, vedete, io ho scritto secoli XVII-XX, non sono matta, vi voglio dire la verità, l'impianto è l'impianto seicentesco. Alcune parti delle cornici a stucco, di cui vi ho messo qui dopo averle studiate alcuni dettagli, sono vere, sono seicenteschi, sono dell'epoca della Marol. Però quanto è vero e quanto non è stato integrato dai restauri in cemento armato dall'inizio del Novecento e soprattutto dopo? Bisognerebbe analizzare chimicamente ogni frammento per capire quanto è stato rimaneggiato. Non è possibile, ovviamente. Anche la corte interna. La corte interna ha un impianto sicuramente seicentesco, ma molto riplasmato, soprattutto in gusto neobarocco all'inizio del Novecento dalla contessa Tiretta, perché abbiamo della documentazione che ce lo dice. La parte scultorea interna è quella che è stata più pasticciata, le uniche parti sicuramente seicentesche sono le due meravigliose sculture equestre di condottieri dell'antichità che trovate entrando, queste meravigliose sculture riferibili a uno scultore di origine inglese che è Giovanni Battista Barberini, e che si trovano identiche, ma pochi di voi forse le conoscono, le hanno viste, nel palazzo del San Paolo di Piazza San Carlo. Sullo scalone ci sono delle sculture esattamente identiche, fatte nello stesso momento, e probabilmente c'erano anche in altri palazzi torinesi, ma non ci sono più. Ecco, questi parti con questi busti sono neo-600, neo-700, una parte originale, una parte riplasmazione, rifacimento in stile, che si legge in maniera eclatante soprattutto proprio in questo busto femminile settecentesco, fasullissimo, che però è anche in questo, che si trova al fondo del cortile d'onore. Quello che è stato recuperato sono due soffitti seicenteschi, di cui questo con le storie di Sansone è uno di quelli che vedete, e poi parzialmente un paio di soffitti settecenteschi simili a quelli del palazzo dal Pozzo della Cisterna dell'epoca Caron di San Tommaso, tutti rococò. Basta, questo è quello che rimane del palazzo. Tutto l'arredo in stile 6-700esco e 800esco, mi avvio alla conclusione, concedetemi ancora un paio di minuti, che trovate all'interno è frutto della politica di acquisti della regione degli anni 70, 80, 90, del Novecento, cioè è l'esatto parallelo di quello che è avvenuto per la provincia di Torino, per Palazzo del Pozzo, solo che Palazzo del Pozzo ha delle preesistenze più sostanziose, maggiori, e la provincia comprò anche una parte dei mobili dei Savoia Aosta e qualche quadro dei Dal Pozzo, solo qualche. Qui non c'era proprio più niente, di nessuna epoca, e quindi le raccolte d'arte, dipinti che ci sono, mobili settecenteschi, arazzi cinquecenteschi, sono tutti acquisti fatti dalla regione su indicazione di alcuni personaggi per avere un arredo che si adeguasse in stile secondo le epoche, riflettesse le epoche della storia del palazzo. Ironia della sorte, tra le opere pittoriche che sei settecentesche, piuttosto anonime devo dire, che furono comprate, ce n'è una interessante in particolare, che è questa, che è di nuovo un dipinto della scuola di Pietro da Cortona. Cioè il paradosso dei paradossi, e per quello l'ho voluto far vedere, che proprio nell'altra sede dell'amministrazione pubblica cittadina abbiamo un'altra opera che però non sappiamo che provenienza abbia. È stata molto svalutata, devo dire, nel senso che chi ha studiato questo quadro ha detto che è della scuola, della bottega, una replica, insomma, ne ha dette di tutti i colori. A mio avviso è un dipinto comunque di buona qualità, la bottega di Pietro da Cortona era enorme, c'erano un sacco di artisti che ci lavoravano dentro, ed è un dipinto comunque pregevole, che va ricordato. Gli altri sono dipinti appunto anonimi, di ambito piemontese, piuttosto semplici, come questi che vi faccio vedere. Molti di queste opere, compresi anche alcuni arazzi, vengono da un nucleo però interessante che andrebbe ancora indagato, perché sono frutto di un blocco di acquisti anche dei mobili, sempre 700, che vengono dalle collezioni della famiglia dei Medici del Vascello, vengono dalla Mandria, dalla fase in cui questa famiglia abitò le proprietà della Mandria di Torino, Sabaudi della Mandria di Torino, e i Medici del Vascello a loro volta comprarono molti pezzi d'arredo dai Savoia, compreso il doppio corpo di Piffetti, famoso, che poi è arrivato in fondazione a Corsi. E quindi è possibile che una parte di questi arredi, magari per vie traverse, fossero anche arredi sabaudi. È una indagine molto difficile da fare, anche perché le etichette antiche che certificano le provenienze sabaude non ci sono più. Molti quadri sono stati reintelati o mobili che hanno perso le etichette, quindi la loro storia non è più ricostruibile. Un altro nucleo su cui chiudo, importante, e mi piace perché va esattamente in parallelo alle raccolte di Palazzo Dal Pozzo, della Cisterna, è il bellissimo nucleo della collezione Sperati, acquisita attraverso appunto acquisto da parte dei discendenti dalla regione Piemonte negli anni 80 del Novecento. La collezione Sperati ha due anime di arte del primo Novecento. Anima è l'anima dei bronzetti, cioè delle sculture realizzate dalla fonderia Sperati stessa e collezionate da Sperati stesso, e poi una seconda anima che invece è quella delle opere pittoriche di artisti di fine 8, primo Novecento, con nomi importanti, da Delle Ami a Segantini, a Calderì, al paesaggismo novecentesco piemontese, che erano opere pittoriche collezionate da Sperati stesso. Quindi, ma che sono l'altra faccia della medaglia di quelle acquisizioni attraverso le promotrici che faceva in parallelo la provincia di Torino. Quindi mi piace trovare proprio all'interno di questi due palazzi, alla fine, pur con storie così diverse, ma alla fine arrivati a sedi di amministrazioni pubbliche entrambi, dei nuclei collezionistici che hanno paradossalmente moltissime affinità. Grazie.
adesso chi se lo comprerà?
Era proprio che non se lo comprerà.